Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per la consueta, oramai felicemente consueta rubrica La sposa, ideata e condotta da Alessandro Beltrami, che salutiamo. Alessandro, ben trovato.
Ciao Federico e ciao a tutti.
Siamo qua con un'occasione, abbiamo un ospite d'eccezione, un artista, frate francescano, Sidi Valfila, a cui diamo il benvenuto a Radio Arte per la prima volta. Buongiorno, padre Fil.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Benissimo, allora, prima di entrare un po' nell'approfondimento, no, di questa puntata che vedrà un po' questa figura e anche il lavoro appunto, di Sidi Valfila, magari ci riconnettiamo con quello con cui ci eravamo lasciati, era quel passaggio del Salmo 27 che diceva così: una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Una casa, un'abitazione, ed è interessante vedere come anche il lavoro un po' di Sidi Valfila ha a che fare con gli ambienti, ha a che fare con gli elementi, ha a che fare con una sorta di tessuto di architettura. Che ne pensi, Alessandro?
Penso che sia così, e poi Sidival ci racconterà nel dettaglio come nasce il suo lavoro, come lavoro e come opera rispetto alla luce, rispetto allo spazio. Mi viene da dire che questo testo è perfetto anche per Sidival, visto che lui abita tutti i giorni nella casa del Signore, abita tra l'altro in una casa bellissima che è il convento di San Bonaventura sul Palatino, a uno dei posti più belli di Roma, a uno studio estremamente luminoso che si affaccia sul Colosseo e sui fori e sul Palatino. Quindi è un posto, come dire, invidiato, penso, da molti artisti. E magari poi ci racconterà anche, penso, che questa qualità della luce che c'è all'interno del suo studio forse lo aiuta anche per quanto riguarda i suoi lavori. Poi chiederemo a Sidival un po' di raccontare il suo percorso, perché questa è la prima volta che ospitiamo un artista che è anche un religioso, e in realtà non potrebbe anche non capitare mai più, nel senso che non sono così numerosi, e quelli che ci sono non sempre sono particolarmente interessanti. Sidival Fila in qualche modo sembra compiere quello che era un desiderio di Montini, di Paolo VI, che sognava una fusione della vocazione del sacerdote e la vocazione dell'artista. Io mi sono anche sempre un po' domandato se in qualche modo in questo desiderio di Montini, in questa cosa, Montini non evidenziasse un proprio desiderio, cioè lui aveva la vocazione del sacerdote, una vocazione anche di grande intellettuale. E forse avrebbe desiderato essere anche artista, ma in qualche modo i talenti da quel punto di vista lì forse non erano arrivati. Qui chiederemo anche a Sidival, da questo punto di vista, come vive questa doppia realtà. Ma la cosa che mi interessa è che Sidival in realtà è un grande artista, ed è un artista perfettamente inserito nel sistema dell'arte contemporanea. Ha esposto in Biennale a Venezia, ha esposto in numerosi musei e gallerie, importanti gallerie in Europa, è presente nelle principali fiere di arte contemporanea, ad Art Basel, a Arco Madrid, è presente in musei, ovviamente a partire dai musei, nelle collezioni dei musei vaticani. E segnalo anche che ha in corso a Venezia fino al 13 dicembre una mostra, Paesaggio Inedito, nella Scuola Grande di San Marco a Venezia, che in sostanza è l'ospedale della città in Campo Santi Giovanni e Paolo, quindi un luogo in cui la sua arte incontra molte persone tutti i giorni, e magari chiederemo anche da questo punto di vista che tipo di esperienza è. E da ultimo, per passare la parola a Sidival, la caratteristica appunto del suo lavoro è quello di impiegare il tessuto, un tessuto che è ormai in larga parte un tessuto antico, un tessuto che viene trovato, un tessuto che è caduto, magari è un tessuto anche liturgico, che è caduto, ma non necessariamente, però un tessuto che ha una storia, e caduto in disuso, viene ritrovato dall'arte. Poi vediamo che con lui quali sono i termini che preferisce utilizzare per questo punto di vista. La cosa interessante è che il materiale antico viene portato all'interno del quadro attraverso un grande lavoro di cucitura, non è semplicemente un modo per riassemblare degli elementi antichi, ma l'uso della cucitura in lui è un po' l'equivalente, per farci capire, della pennellata, cioè è il mezzo attraverso cui la luce opera all'interno dello spazio del quadro. È stato un po' prolisso, però volevo dare un po' tutti i riferimenti per costruire un po', per leggere un po' questa mappa di storie molto complesse e anche un po' avventurose, forse, che so che si divalfira. Qui lascio la parola, chiedendogli in qualche modo di raccontarci un po' anche la sua storia, come lui è brasiliano, vive a Roma, come è arrivato a Roma, come è arrivato all'arte, come è arrivato alla vocazione.
Ancora una volta buongiorno a tutti. Sono venuto in Europa e attratto dalla cultura italiana ed europea e per poter sviluppare la mia ricerca artistica senza grosse pretensioni. Tanto è vero che i primi 5 anni è stato più un visitare musei, visitare gallerie, io ho prodotto molto poco. Dopo 5 anni che ero in Italia, in seguito a una conversione che mi ha portato a entrare dei frati minori nella provincia del Lazio, di allora, e ho lasciato completamente l'arte per circa 18 anni. In quella fase non era più compatibile con la mia ricerca né spirituale, neanche con la mia, con il mio percorso, no? Di formazione, il mio percorso di vita francescana. Stranamente è riapparsa, no? Questo desiderio di questo linguaggio artistico quando ho dovuto, come formatore, dover insegnare, no? E aiutare altri giovani a ricontattare un po' la materia, facendo dei lavori, dei restauri, costruendo cose, ho ricontattato un po' in me quella dimensione più creativa rispetto alle altre funzioni e lavori che avevo. E in quel periodo nasce quasi spontaneo, riemerge in me questo linguaggio artistico che rinasce in me in un modo diverso, nel senso che prima per me l'arte era quasi un assoluto, mi identificavo con l'essere artista, mentre quando è ritornata in me questa tensione verso la ricerca artistica, mi rendevo conto che l'arte era un linguaggio, ma non coincideva più con la mia persona, o non era in un certo qual modo un assoluto nella mia vita, perché per me l'assoluto era diventato qualcun altro, e questo mi ha permesso appunto di lavorare sulla mia identità e comprendere ciò che sono, sempre in un continuo divenire, in una ricerca di senso, no? Anche di conoscenze di me, ma d'altra parte come esprimere attraverso il linguaggio simbolico dell'arte, i miei sentimenti, che quelli più profondi, no? La mia visione del mondo, la mia visione dell'uomo, la visione che ho della vita.
Da questo punto di vista, proprio hai parlato di una, di, come dire, è come se in un certo senso ci sia una fusione tra le due vocazioni. Si può parlare di vocazione per quanto riguarda l'arte?
Penso che vocazione, bisogna poi vedere appunto il valore che si dà al termine. Penso che l'arte sia espressione, soprattutto sia linguaggio, cioè nel senso l'uomo nella sua incomunicabilità, no? E non bastano i gesti, non bastano le parole per raccontare ciò che è incomunicabile in lui, usa altri linguaggi come la musica, come la poesia, come il linguaggio plastico. Allora io considero l'arte sempre quel tentativo dell'umano di comunicare l'incomunicabile del proprio sé, ma che trovi poi è un rapporto con ciò che è universale, per uscire da una visione appunto narcisistica ed egocentrica, che possa poi in fondo toccare, no, il vissuto degli altri, no? Cioè il compito dell'artista, delle arti, diciamo, in un certo qual modo, è quello di rendere l'umano più comprensibile e più comunicabile, mai al punto di esaurire il mistero dell'umano, ma in un certo qual modo di contribuire attraverso questo tentativo, perché noi, essendo esseri in relazione, avendo questo bisogno costitutivo di comunicarci, no? Di entrare in relazione, usiamo tutti i mezzi possibili ed immaginabili, no? Per poter rendere comprensibile il mistero del proprio seno. L'arte mi aiuta in un certo qual modo a raccontare ciò che non sono capaci le parole, neanche i gesti e le altre azioni.
A me veniva in mente Alessandro, mi introduco queste prime parole, diciamo, di contestualizzazione del proprio lavoro e anche della propria persona che ci sta dando Sidi Valfila, un passaggio dei proverbi che dice: molti sono i pensieri dell'uomo, ma traduco con parole mie, riprendendo un po' da varie interpretazioni, ma lo scopo di Dio è quello che permane. E mi faceva pensare proprio a questo passaggio, questo racconto che ci sta facendo di qualcosa che è costante, che sta sotto e che riemerge gradualmente. Quindi volevo condividere questa risonanza, insomma.
Grazie Federico, sì, perché tra l'altro i tuoi interventi sono sempre interessanti perché arrivano da una prospettiva di artista e quindi, come dire, sei capace di cogliere anche queste sfumature. Io volevo chiedere da questo punto di vista a Sidi Valfila, anche per sgombrare qualche campo, qualche rischio di fraintendimento, perché io penso che molti diano per scontato che un frate francescano che è artista realizzi quella che potremmo definire arte sacra e che realizzi dei crocifissi, realizzi immagini sacre, al di là che il tuo lavoro è completamente astratto. In realtà non c'è all'interno un rimando esplicito a questa dimensione, quindi anche da questo punto di vista la tua figura è particolarmente. Però in che modo si può riconoscere, leggere una dimensione spirituale all'interno della tua arte?
Poi c'è un gioco di parole che si parla di arte sacra e la sacralità dell'arte. Sembrano due modi diversi di dire la stessa cosa, ma non è. Nel senso, una cosa è rappresentare un soggetto sacro, ho detto sacro, no? Attraverso simboli poi, perché è sempre l'umano. Se io rappresento un San Giuseppe, devo mettere un attributo, un'aureola per distinguere di un ritratto profano, in un certo qual modo, no? Ma non sempre un soggetto sacro rende l'arte sacra. Sembra paradossale, no? Mentre la sacralità non intesa in senso stretto, ma come è quella dimensione che permette l'umano di andare oltre l'umano, oltre il reale, che spinge verso una trascendenza. Questo è un po' sacralità o spiritualità dell'arte, intesa in questo senso, qualcosa che fa comprendere a chi osserva un'opera d'arte, un'opera artistica, che la rappresentazione non si ferma qui. Non si ferma su ciò che è puramente comprensibile o accessibile ai sensi, ma che c'è un rimando, un oltre, che va al di là della pura rappresentazione. Ma questo possiamo trovare anche nel figurativo, non solo nell'arte astratta, che diventa un po' più spirituale, che spingerebbe in un certo qual modo di astrarsi e elevare la mente verso l'ignoto, ma anche in un'opera di un Caravaggio. Ciò che rende lui un genio, ciò che rende la sua opera sacra, non è la rappresentazione del soggetto sacro, ma la sacralità con cui lui ha rappresentato il soggetto. Ora bisogna appunto sfatare, no, questo luogo comune che l'arte sacra rappresenta soggetti sacri. Poi possiamo parlare di un'arte liturgica, un'arte funzionale, in cui aveva un ruolo imprescindibile, per la storia della Chiesa e anche per la sua committenza, perché era funzionale, no? A venire incontro all'incapacità di persone di poter leggere. Allora era detta, appunto, la Bibbia è dipinta, no? La parola è dipinta, perché è l'unico modo attraverso cui quelle persone potessero accedere alla parola. Come noi siamo un tempo ormai che la parola è praticamente, no, accessa a tutti, no? L'uomo non ha più bisogno di questa visione così strettamente funzionale dell'opera d'arte detta sacra, ma bensì apre orizzonti altri perché si possa accedere a dei linguaggi che vanno oltre il semplice racconto, oltre la semplice parola annunciata. Secondo me è questo un po' il quid della.
Avrei una domanda di approfondimento, se posso. Cosa intende per sacralità del modo in cui realizza, in questo caso riferendosi a questo di Caravaggio?
Cioè quella capacità, no, che l'opera in se stessa ha di spingerti verso un oltre, di andare al di là della pura rappresentazione di un evento biblico, ma uno percepisce attraverso il modo attraverso cui lui ha rappresentato quell'evento che esiste qualcos'altro, che ti spinge a un oltre, che non ti fermi semplicemente al racconto, ma che ti spinge a toccare delle dimensioni del proprio sé, a mettere in contatto con una dimensione interiore e spirituale. Io non credo che l'oggetto in sé sia spirituale. Ma l'opera, come la musica, come la poesia, sono quei mezzi attraverso il quale tu riesci a contattare lo spirituale che è in te, non nell'oggetto. Cioè l'oggetto è un veicolo che permette all'individuo di contattare delle dimensioni che sono sommerse, spesse volte sommerse, no? In quel senso.
Grazie.
Sidival, hai delle opere collocate in un contesto sacro, o meglio ancora liturgico?
Sì, appunto, io ho sia una installazione a Milano dove incriptano, dialoga con una Via Crucis di Fontana e anche con un'opera di Kunelis. Lì è un'opera che è dentro un contesto liturgico, cioè uno spazio, diciamo, uno spazio ecclesiale, che è una cripta, che può in un certo qual modo rimandare questa dimensione di un oggetto che possa favorire un'esperienza spirituale all'interno di una celebrazione. Poi ho fatto anche un site specifico in una chiesa in Colonia, San Peter. Peter Kunststation, che era provvisoria, è durato soltanto 4 mesi, però è un'esperienza molto bella questa che fanno i gesuiti tedeschi, che non ospitano gli artisti e non danno la chiesa come un luogo semplicemente espositivo, ma vogliono che le opere d'arte siano in dialogo con il rito celebrato. Non che gli artisti siano di per sé credenti, ma l'opera d'arte in quel contesto a quella valenza di linguaggio, anche linguaggio laico e profano, all'interno della celebrazione eucaristica. Poi ho fatto una cappella privata per un uomo di chiesa, diciamo così, e lì ha un valore in un certo qual modo di creare quell'ambiente astratta anche questa opera, no? Che permette, no? Le persone che entrano in quello spazio attraverso anche l'arte. Contattare una dimensione dello spirito, ma come non è appunto contenuto liturgico o biblico, è un'opera che ti mette piuttosto in condizione di entrare dentro il mistero che viene celebrato, no? Perché penso che l'arte sia sempre un po' al di fuori della liturgia, l'arte non entra dentro la liturgia, perché la liturgia è qualcos'altro, noi celebriamo la parola, poi quella parola che diventa pane, che diventa carne, no? Quel vino che diventa sangue. Mentre l'arte all'interno della liturgia, come la musica, questo è un mio parere personale, no? Sono delle condizioni che permettono ad accedere il mistero, ma non sono il mistero celebrato.
Ecco, volevo solo specificare che l'installazione di Sidival Fila a Milano è nella chiesa di San Fedele, che è sempre una chiesa anche questa dei gesuiti, è stata curata da Padre Andrea Dall'Asta, che è il direttore della galleria San Fedele, dove tu avevi tenuto, per l'occasione avevi tenuto anche una mostra. Adesso l'anno esatto non me lo ricordo. Però interessante quanto diceva adesso Sidival Fila, rilacciandosi all'esordio della nostra trasmissione, in cui si parlava proprio del problema dell'abitare e questa idea che l'arte, dire, costruisca, definisca e aiuti a definire perlomeno un habitat. Usare questa parola, un habitat ideale in questo caso per la liturgia, ma che possa essere un habitat anche per una dimensione spirituale anche nella casa, perché nel momento in cui un'opera è collocata nello spazio della vita quotidiana, in realtà porta questa missione nello spazio del quotidiano, e da questo punto di vista, che sia una chiesa o che sia una casa, non, la funzione della, lo scopo dell'arte non cambia. Mi scuso per questa chiosa. E vorrei andare a questo punto a toccare proprio la materia dell'arte di Sidival, che è il tessuto, che è il cucire, come sei arrivato a questo e come, forse anche come è cambiato il tuo modo di lavorare questa materia.
Penso che questo sia un po' il risultato un po' di una sensibilità personale, anche credo di una spiritualità francescana, che anche se in modo inconsapevole era entrato pian piano dentro di me, che era quello di dare e trovare un senso alla materia. Comprendi che la materia è capace, no, di trasmettere dei contenuti a prescindere di una narrativa, cioè la materia in sé. Ha una potenza espressiva, è capace di immagazzinare il tempo, il vissuto, la storia, tutti i passaggi, no? E queste incrostazioni praticamente che rimangono impresse nella materia diventano emozioni quando entrano in contatto con l'umano. Allora, da questa sensibilità verso un po' l'arte informale, in cui la materia diventa appunto protagonista, mi sono reso conto che attraverso anche la scoperta del tessuto fatto a mano, trama e ordito, due parole così in contrasto che creano una cosa armonica, no? Tramare, ordire, poi creano il tessuto che è così fondamentale per l'esistenza, che poi, come diceva anche te, no? Questo gesto architettonico, no? È del cuscire, perché in fondo il primo gesto architettonico dell'umano è stato quello di costruire attraverso pelli, no? Case, tende, no? Questa profonda simbolica del tessuto. E ho trovato nel tessuto antico questo giusto equilibrio tra informale, tra una materia capace di contenere la memoria, la storia e il tempo e la trama. E attraverso la tecnica del cuscito far sì che questa materia sia modulabile, sia imprimibile, che si possa creare delle tensioni, perché per la mia ricerca fondamentale la sospensione e la tensione, che in un certo qual modo sono anche stati dell'animo, una cosa sospesa, una cosa tesa, piena di energia, piena di vitalità. Per me un tessuto su un tavolo è come se fosse morto, mentre un tessuto teso è sospeso. Mi contatto alla dimensione più interiore, più mistica, più estatica, che è proprio dell'umano. Allora, secondo me, tocca la dimensione anche emozionale, no? Una cosa sospesa, una cosa tesa, tocca le corde un po' del proprio cuore, no? Però trovando questo giusto equilibrio tra la materia e tra la po possibilità di costruirla, ha fatto sì che diventasse per me un materiale, diciamo così, quasi prioritario. Poi lavoro anche con tessuti moderni in cui utilizzo il colore, però lì è una ricerca che va piuttosto sulla luce, più sono monocromi, perché attraverso anche questa interazione tra il filo e la tela, tra i volumi, no? Un po' il contrario di quello che ha fatto un po' Fontana oppure Manzoni, no? Che per Fontana il taglio è attraversamento, per Manzoni le pieghe sono estroflesse, sono rigide, sono quasi scultoree. Per me le mie pieghe sono frutto e risultato dell'energia di trazione. Si sente sempre la leggerezza di questa tensione. Poi lo spasso non è più attraversabile, ma uno spasso che accoglie, è quasi un grembo piuttosto, una dimensione più femminile della tela piuttosto che il taglio, che è un luogo di attraversamento, no? Fontana cerca l'oltre attraverso l'attraversamento, mentre io cerco l'oltre nella materia, nella storia, nella realtà. Non devo attraversare il mondo o superare il mondo per contattare il divino, ma il divino nel mondo, no? È più un processo più di incarnazione piuttosto che di una visione mistica più trascendentale, no? Allora ci sono questi paradossi. Poi lui, un laico, un religioso, sempre che siamo usiamo i ruoli un po' invertiti, no? In questo senso, non so se ho risposto.
Risposto perfettamente e torniamo ancora veramente in quasi maniera devo dire veramente profetica in questo tema dell'abitare, anche perché come si canta a Natale, verbum caro factum est et habitavit in nobis, quindi in qualche modo questo tema del grembo dell'abitare e di questi spazi che forse non sono attraversabili ma hanno una trasparenza accogliente è molto interessante. Tra l'altro appunto, queste due modalità di lavoro, appunto, con questi tessuti moderni che lavorano più sulla, con i monocromi, sulla luce. Nota, tu hai detto che il tuo modello in qualche modo è Antonello da Messina, che forse uno pensando al tuo lavoro può sembrare abbastanza strano, ma è per il modo in cui lavora con la luce. Ci vuoi raccontare
Sì,
di...
un po'. E spesse volte vedendo il mio lavoro, tanti pensano a Burri, a Fontana e a Manzoni, no? Mentre dico che il mio vero maestro sia un po' Antonello da Messina, per la spiritualità attraverso la quale riesce a esprimere, no? E imprigionare, tra virgolette, la luce dentro il colore, e Morandi attraverso la composizione e la spiritualità del colore. I miei due maestri, in certo qual modo, no? Uno più classico, tra virgolette, accademico, diciamo così, secondo Antonio da Messina, perché il modo con cui lui usa il colore è così profondo e spirituale che non importa se il soggetto sia spirituale oppure meno, lo rende spirituale, per la capacità di imprigionare nella materia la luce. Mentre Morandi è un colore che in se stesso, no? Esprime una potenza di grande spiritualità e grande armonia attraverso le composizioni, le sue architetture, no? In un certo qual modo, per me, loro sono i miei maestri, anche se il mio lavoro in parte sarebbe visibilmente poco riconducibile a questi maestri, no? un piccolo paradosso, direi, no? Sarebbe più riconducibile forse a Manzoni, a un Fontana o a un Burri, ma mentre per me non sono ispiratori, ma sono, mi sento con Burri, con Fontana o con Manzoni, perché era una ricerca che già facevo prima di conoscerli, era già, allora mi trovo con loro, ma non l'ho guardato loro, mentre un Morandi mi insegna che cos'è la spiritualità del colore, un Tenno da Messina mi insegna quasi l'ontologia dell'arte, non in quanto rappresentazione, ma in quanto presenza, in quanto materia in sé, in questo senso.
Avevo una evocazione, Alessandro, se posso. Queste parole che ci sta dicendo, appunto, si dice, a me rimandano continuamente alla seconda ai Corinzi 3:6. Infatti, la lettera uccide, lo spirito vivifica, cioè in maniera molto chiara sta dicendo, forse diciamo una dichiarazione molto forte, molto tagliente, mette in chiaro la differenza che c'è tra il soggetto, tra quello che si vede e il, non diciamo il suo contenuto, ma lo spirito, cioè quello di cui è permeata un'opera. Questo è insomma, una cosa che io sento che sta dicendo in maniera molto forte. E poi questa dimensione dell'ambiente che stava dicendo adesso, quindi due realtà di vivere l'ambiente, non attraversarlo per andare, ma vedere la luce che permea, no? Quindi una dimensione, diciamo, di uno spazialismo che è uno spazialismo di abitazione, uno spazialismo che non rimanda a un altrove, ma uno spazialismo che contestualizza, la vita dove noi siamo. E questo mi sembra un elemento rimarchevole.
Da questo punto di vista, rilanciare la parola a Sidival, richiamando una installazione davvero bellissima che ha fatto un paio di anni fa al Battistero Lateranense, al Battistero di San Giovanni in Laterano a Roma. Era, da questo punto di vista, una installazione monumentale, che andava a ridefinire uno spazio estremamente importante dal punto di vista architettonico e storico, come il Battistero del Laterano, dove per la tradizione è stato battezzato Costantino, ed era un'installazione composta di grandi pannelli, bifronti, bifacciali. Da una parte c'erano degli interni di vesti liturgiche, quindi l'interno era, come dire, il tessuto a contatto con il corpo, con la pelle, non quindi, come dire, il tessuto ricamato, la parte visibile, gloriosa, ma la parte interna, profonda, di questi abiti. E dall'altra parte, invece, questi pannelli avevano delle superfici specchianti che erano rivolte verso il volume interno del battistero, e quindi andavano a moltiplicare e a cambiare l'architettura, rievocando anche, come dire, quella superficie di trasparenza e di attraversabilità, come dire, di trasparenza, di accessibilità, ma non necessariamente di attraversabilità, che è un po' quella dell'acqua, del fonte. Io vorrei magari che Silvia ci raccontasse un po' come era nato questo progetto e questo lavoro anche sui SAI e sugli specchi.
Appunto, mi era stato chiesto di creare un SAI specifico per quello spazio difficilissimo, perché non voglio mai colonizzare uno spazio e non vorrei ridurre uno spazio liturgico e architettonico di quella portata a uno spazio espositivo, no? Allora, la sfida era quella di creare degli elementi che stessero in dialogo in un certo qual modo e che appartenessero allo spazio e non occupassero lo spazio, non colonizzassero lo spazio come detto prima, no? Allora questo un po' scamotage dello specchio mi ha aiutato molto perché in un certo qual modo questi oggetti in fondo in parte erano invisibili, erano così inseriti in nuove architetture, no? Anche se deformate, in cui non erano delle oggetti che erano invasivi o invadenti, e anche la scelta, no, del materiale, del colore, era un colore che si dissolveva all'interno. No, e la sospensione stessa di questi quadri, senza utilizzare nessun tipo di struttura, perché non sopporto mettere delle strutture o dei pannelli dentro uno spazio espositivo, perché rompi il rapporto tra l'opera e l'architettura, no? Diventano delle cose un po' brutali, no? Come dicevo, proprio colonizzare lo spazio, occuparlo, distrugge quasi la dignità architettonica dello spazio stesso. Poi il tema era un po' il tema che, della famiglia, della testimonianza, del corpo. Allora ho pensato a lasciare in modo quasi figurativo queste vesti, che rimandassero molto a una veste, a un corpo umano, che di solito cerco di eliminare la dimensione figurativa, perché per me è distrazione, spesse volte diventa distrazione in un lavoro, no? Quando c'è una forma troppo esplicita. No? Però in quel caso, come era una mostra tematica, in cui per me erano delle vesti, erano delle sindoni, erano del vissuto, un rimando al corpo, un rimando al battesimo, un rimando anche alla famiglia, erano più prominenti queste caratteristiche che si vedevano, che erano dei vestiti, che erano delle fodere, e come dicevi Alessandro, erano delle fodere, di tessuti liturgici, che era praticamente sottratta allo sguardo umano, in contatto con il corpo, che ha impresso, no? In loro stesse, no? Quasi questa corporeità, questo grasso, questo sudore rimasto impresso nella materia, sottratta dallo sguardo, che diventano poi i protagonisti, no? C'è ancora bisogno anche di un limite, di una dimensione di scarto che diventa poi riscattata, no? E parlavo all'inizio, appunto, la differenza terminologica tra un recuperare e un riscattare, no? Io non voglio ridare una funzione o rifunzionare un qualcosa, ma voglio semplicemente che la cosa ormai afunzionale, che non ha più valore, che è un tessuto logoro, un tessuto fragile, non più utilizzabile, che ha perso la sua identità funzionale, ha un'identità quasi ontologica, e la materia in come si presenta, che si racconta, a prescindere dalla funzione. Questo la rende, gli dà una dignità anche artistica. Perché vedo un tessuto che non è più tessuto, ma non essendo più tessuto, non è più funzionale, non essendo più funzionale, diventa un essere che sta lì, che si presenta come è, non perché per quello che fa o per quello che dà, ma per come appare. Per questo, no, è una materia che mi attrae molto, no? Per la sua fragilità, in fondo, è una fragilità che lo libera dall'oggettistica, lo libera appunto dall'essere strumentale. Come la persona umana in un certo qual modo. Allora, c'è sempre in me, nelle mie ricerche, questo rapporto, no? Con le singole, con le dovute differenze dell'umano e dell'arte. Come sottrarre l'arte dall'oggettistica, l'oggetto artistico dall'oggettistica, e come ridare all'arte quella dignità che non è funzionale, ma che è esistenziale, che è ontologica, che diventa dimensione dello spirito, come dicevi, per un senso, no? Che sta in casa, non in una casa, che diventa poi una presenza, come in una chiesa, diventa una presenza. Con il quale dialogare, non una presenza decorativa, non funzionale a mettere qualcosa nello spazio per abbellirlo, quello può essere una conseguenza, ma metto lì che è una presenza con la quale io posso dialogare e poi stimolare quella dimensione dello spirito. Tante persone mi dicono: guarda, il tuo quadro nella mia casa mi porta tanta pace, mi porta serenità, tutti i giorni lo guardo. Ma significa che è una presenza, non è più un oggetto relegato alla funzione, non è un vaso che sta lì aspettando l'acqua per mettere i fiori, no? È una presenza. Ora, se l'arte diventa presenza, diventa soggetto di relazione come l'umano.
In questo senso, appunto, come tu parli di riscatto e non di riuso, il riscatto cambia lo statuto in qualche modo dell'oggetto e si parla anche di riscatto per le persone, certamente non di riuso. Io voglio ricordare che proprio si intitolava Reversus, riuso e riscatto, una mostra che Sindiva aveva tenuto alla Biblioteca Apostolica Vaticana, all'interno di quel progetto di cui poi ci aveva parlato qualche puntata fa Don Giacomo Cardinali. Da quel punto di vista è come ti eri confrontato invece con uno spazio ancora e con una storia ancora più forse ancora più complessa come quella della Biblioteca Vaticana.
Sì, lo spazio presentava e presenta, penso, una grossa sfida, no? Perché è uno spazio, un po', tra virgolette, no? Mi passa il termine, un po' ritagliato, in cui deve dover dialogare con degli spazi che sono in se stessi difficili, ma che anche lì, in quel caso, non ho voluto appunto colonizzare lo spazio, non ho voluto che diventasse una galleria, un spazio espositivo. Devo dire che tutte le opere che ho fatto, per lo più, erano opere fatta per quello spazio, altre erano perfettamente adeguate a quello spazio. Ora, evitando in tutti i modi appunto di mettere delle strutture, che disturbassero. Allora l'ingresso, non c'era proprio l'ingresso con le scale, sono tutte queste opere lunghe, distaccate un po' dal muro, quasi dello stesso colore, quasi un po' invisibili in un certo qual modo, ma che dialogavano con l'architettura. Non c'era nulla che invadesse lo spazio e occupasse lo spazio, sono delle opere che si perdevano tra le mura, no? Anche dentro le due sale ho cercato sempre di mantenere questo principio per quanto possibile. Poi nella grande biblioteca disegnata appunto dal Bernini, lì era già uno spazio così potente, così suggestivo, così meraviglioso, no? Che ho creato un elemento in un certo qual modo che dialogasse cromaticamente, per me è molto importante anche questo dialogo cromatico, non in senso decorativo, ma proprio in senso anche lì esistenziale, no? E poi quella simbolica di questo albero morto, no? Di quercia, che era lo stesso albero, lo stesso materiale che è stata costruita appunto la biblioteca, ma era un albero scultura, non era più materia, legno per fare la scultura, ma l'albero in quanto albero diventava scultura. Anche lì non era funzionale, non era strumentale, capito? Era l'albero in quanto albero che si raccontava, non l'albero in quanto materia per diventare scultura. Rompendo poi anche questo discorso, essendo in contrasto con l'albero utilizzato per fare gli scaffali, no? Che era funzionale, no? Poi rimando pure del legno come carta, del legno come materiale per fare la carta, no? E poi così algo tra queste foglie che dialogavano perfettamente col colore della quercia utilizzata per biblioteca, no? Mi piace molto cromatico, elegante. E inserire un oggetto che non sia troppo protagonista, che scompaia e poi appaia, è più un'epifania dell'oggetto, lo spazio, un oggetto che è brutale, occupando lo spazio, qualcosa che si perde in quello spazio, ma poi lo spazio è gentile e lo restituisce in modo
Un abitare umile, mi
nuovo. Però che paga poi, perché quando vuoi
sì.
vincere certi spazi, lo spazio ti schiaccia, perché non puoi vincere, cioè è invincibile, una biblioteca del genere è invincibile. Se allora io voglio fare il narcisista, mi voglio imporre uno spazio, lo spazio si vendica, ma se tu sei gentile con lo spazio, lui ricambia la gente.
Questo punto di vista, come abiti il sistema dell'arte contemporanea?
Il sistema dell'arte contemporanea abito in un modo sereno, conoscendo, no, come tutto nel mondo appunto è soggetto anche alla corruzione, no? In tutto, no? C'è la possibilità di essere, trovare il bene e trovare il male. È logico che il sistema in sé, come tutti i sistemi, no? Anche quello del calcio, anche quello dell'alta moda, anche quello delle Formula 1, anche quello del mercato dell'arte, no? C'è la dimensione della finanza, c'è la dimensione del valore simbolico dell'arte, in un certo qual modo il mercato dell'arte può uccidere, no? Lo spirito con il quale è stato concepito il lavoro. D'altra parte non ti puoi estraniare dal mondo e della realtà, no? Il dialogo sta in non essere dentro il sistema in quanto fruitore del sistema, in quanto consumatore. Cioè quello che mi rende libero nel poter stare dentro un sistema, mi passa il termine, no, tra virgolette, corrotto, ma nel senso della corruzione in quanto qualcosa che è materiale, non in senso moralistico del termine, è quello di sapere che i ricavati di queste vendite non vengono a me. Vengono restituite totalmente al mondo attraverso una fondazione filantropica che fa progetti per i bambini. Allora, questo non essere dipendente dal denaro, dipendente dal guadagno, non vive poi di conseguenza al guadagno delle vendite, mi rende libero di poter dialogare con quel mondo. Se no, sarei succube di quel mondo, non sarei dentro quel spazio, non sarei più un dialogo, ma un monologo. Allora, questo, secondo me, permette, no, di salvarmi un po' di questi sistemi. D'altra parte, per me è uno di questi spazi che sono fondamentali per incontrare l'umano. Io cerco sempre l'umano, non cerco, a prescindere dalle classi sociali, l'uomo è sempre uomo. Tante volte mi piace dire questo, no? Il povero sa di essere povero, il ricco non sa di esserlo. Allora è più povero del ricco, in un certo qual modo, perché anche lì è nato. Allora il ricco, diciamo così, in modo simbolico, dico mai pensando sulla persona, è luogo, è la persona che ha più bisogno, mentre noi vediamo il contrario, perché siamo una volta carnali e materiali, ma no? Se noi fossimo un pochettino più spirituali ci renderemmo conto che loro sono i veri poveri, perché ignorano di essere. La povertà è ontologica, l'uomo è povero in sé, è ricevuto, non è costruito, anche se appare che noi siamo ricchi. Allora, essere consapevole della propria povertà ci rende meno poveri di quanto tanti altri che non lo siano.
Dopo hai citato en passant la tua fondazione e la lascerei, come dire, come tappa finale della nostra chiacchierata, ci vorrei che ci raccontassi per bene quello che fai attraverso attraverso i proventi del tuo lavoro. Ma mi vorrei fermare ancora un attimo con questo discorso dell'ambiente, di una presenza che di fatto, grazie, finisce per essere gratuita in un certo senso, anche se è perfettamente inserita all'interno del sistema, perché le tue opere hanno quotazione, vengono vendute, però appunto sei libero dai vincoli di un do ut des del mercato. Però mi chiedevo in che modo, se la tua presenza ormai creativa, ormai da tempo in questo modo, anche come da osservatore e anche come attore, secondo te è cambiato un po' negli anni il rapporto tra appunto al mondo dell'arte contemporanea e temi spirituali, se non persino il rapporto con quello che è la Chiesa, questo dialogo su cui poi si basa anche la nostra trasmissione. Penso da entrambi i lati, cioè se entrambe le parti di questo discorso in qualche modo si siano cambiate, oppure e quali sono ancora le difficoltà che restano e cosa manca da questo.
Io credo che tanti pregiudizi forse sono un po' crollati, no? A livello più ideologico. Vedi che nei paesi più secolarizzati, no? Come gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia, anche la Germania, in certo qual modo sono più flessibili, più accoglienti verso una figura di un religioso che fa l'arte, piuttosto che paesi più cattolici come il Brasile o l'Italia. Ho trovato più difficoltà in Italia ad essere accettato, no? Piuttosto che in Francia e in altri paesi. Il motivo poi dal punto di vista sociologico non lo so bene. Che può essere frutto anche che loro ormai vedono la religione come una cosa così fuori dal mondo della realtà che non danno nessuna importanza, no? Oppure perché capiscono in modo più libero che sono due cose distinte: una cosa è la persona, il proprio credo, la propria spiritualità, è una cosa è il lavoro che fa. Se il lavoro funziona, apprezzano il lavoro. Io non ho mai trovato difficoltà, no, nel mondo, soprattutto internazionale, dell'essere frate. Poi anche per il fatto stesso. O per il modo stesso con cui mi presentano, senza avere anche dalla parte mia dei pregiudizi, puntando molto sulla persona, non su quello che è o su quello che ha, penso che favorisca, perché riesco a stare molto bene in questi ambienti senza trovare dei problemi, no? Perché in fondo non ho dei pregiudizi anche nei riguardi di chi ha di più o di meno, non ho dei pregiudizi né giudizi, e penso che quando le persone sentono o mi incontrano, vedendo che da parte mia non c'è una resistenza, c'è un'accoglienza della persona a prescindere, mi accolgono, accolgo anche il mio lavoro, no? Rendi possibile, non mi trovo a disagio, come mi trovo a disagio se vado in un carcere, un ospedale o con un homeless, non mi trovo a disagio, ma non mi trovo a disagio neanche se parlo con un politico, un ambasciatore o un miliardario. Per me incontro la persona e questo mi rende un po' anche libero rispetto a ogni differenza o distinzione. Mi permette un dono, riconosco come un dono che mi permette di stare in questi ambienti e di essere anche accettato.
Federico, ti vorrei fare un piccolo passo indietro e ti vorrei fare una domanda.
Sì, beh, innanzitutto in questa spiegazione che ci ha dato Sidi Valtila del suo atteggiamento, diciamo nel suo essere più che nel suo atteggiamento, nel suo atto nei confronti dello stare nel sistema dell'arte, mi ricordava un po' il gesto artistico di Yves Klein che vendeva un pezzo di cielo e con l'oro che ricavava lo restituiva praticamente all'ambiente. Lui in un certo senso compie questo gesto di estraniarsi proprio dal sistema e standoci dentro. Volevo parlare un po' in termini tecnici, se è possibile. Con gli artisti è sempre meglio andare in maniera felpata su questi argomenti, però essendo da quello che ci ha detto la parte tecnica, un processo all'interno del suo processo creativo è imprescindibile. Mi veniva da chiedergli dove trova e come sceglie i tessuti, no? Perché pare che l'elezione, oltre che la selezione, sia parte integrante del suo processo artistico.
A me è successa una cosa interessante che mi sento spesse volte che sono loro a scegliere me, no?
Ecco.
Perché difficilmente io vado a cercare i tessuti, le poche volte che sono andato sono tornato a mani vuote perché è difficile, no? Mentre mi arrivano dei tessuti spesso allo studio, per lo più delle volte donati, no? Questi tessuti, o altre volte ho trovato anche dei tessuti delle sacrestie in cui avevano queste dalmatiche antiche così logorate. E di poco valore che non valeva la pena neanche di essere restaurate e mi vengono donate. Allora, in quel senso, è un incontro con i tessuti, no? Poi, come sceglierli, si devono parlare, si parlano a me, nel senso ho la speranza che parlino anche agli altri. Il mio lavoro poi in fondo è quello di usarli in modo strumentale, ma mettere in condizione di raccontarsi. Elimino tutto ciò che non gli appartiene, che è stato aggiunto, no? E lo metto in condizione di raccontarsi. Non è che faccio tanto su di loro, che non voglio poi snaturarlo, devo presentarlo in modo proprio. Vedo quasi quella figura evangelica di San Giovanni il Battista che indica. Per me il compito dell'artista non è quello di creare, perché non è creatore, ma
Certo.
indicatore, no? È colui che fa vedere, non che crea il nuovo, ma fa vedere. È uno sguardo nuovo verso il reale, non è un nuovo reale, una nuova creazione.
Assolutamente. Quindi è un lavoro per via di togliere, in un certo senso, un lavoro
Sì.
scultoreo nel
È
senso tradizionale del termine.
uno togliere ciò che non appartiene. Uso una figura, una metafora che secondo me è molto eloquente, no? È come se uno trova un homeless per strada, no? Con i capelli lunghi, sporco, con i tessuti logori addosso. Cosa deve fare? Deve levare a lui, per ridare la sua dignità, tutto ciò che non gli appartiene, non che deve aggiungere qualcosa. Basta eliminare ciò che non gli appartiene, che purtroppo la sofferenza, la malattia, il disagio sociale li ha portato. Allora, se tu lo tagli quei capelli che ormai non gli appartengono più, che sono morti, no? Quei capelli sporchi, se tu si può lavare, cambi i vestiti, ridai un volto a quella persona, ma senza aggiungere nulla, levando, no? Da quello ciò che non le appartiene. Così succede con me, con i tessuti. Spesse volte levo nei tessuti tutto quello che è stato aggiunto per abbellirlo, ma che non appartiene al tessuto stesso. Sono degli abbellimenti che a me mi danno fastidio, in certo qual modo, perché voglio riportare l'oggetto a ciò che lui era prima di essere funzionale, e allora vedo lo tessuto in quanto tessuto, non il tessuto utilizzato per fare quell'indumento. E è lo stesso processo. E poi, dopo che il tessuto è diventato ciò che era, lo metti in condizione di raccontarsi, non aggiungo io dei contenuti, è lui che parla di sé. Però un contenuto è frutto di secoli, no? Anche di nascondimento, di lavorio, di testimonianza di un vissuto che ormai appartiene a lui, e lui lo racconta, diventa protagonista, no?
Questo, interessante questo parallelo tra l'operazione artistica e l'operazione sociale, in qualche modo sono nate da una matrice comune, quindi volevo proprio portare come finale Sidi Valfiera a raccontare quello che fa con la sua fondazione filantropica, che porta il suo nome, Fondazione Filantropica Sidi Valfiera, che è sostenuta appunto dai proventi a cui vanno interamente i proventi del suo lavoro.
Appunto, io sempre dall'inizio, che ho cominciato queste attività artistiche, quando è diventata anche commerciale, ho sempre, tra virgolette, no, con i premessi superiori, a titolo personale, utilizzato i soldi per i progetti. È arrivato un punto che è diventato necessario dare un valore più istituzionale alla mia attività, più trasparenza. Avevo bisogno anche di aiuto, no, di persone, no, per poter portare avanti quella dimensione più del sociale. Si è creata appunto questa fondazione, che è una fondazione, che è un'attività commerciale. Visto che è un'attività commerciale, pago tutte le tasse, quasi come se fosse un libero professionista, restituisco grande parte anche allo Stato attraverso tasse, no? Ma tutto il resto, no, vanno indirizzati a questi microprogetti che vanno direttamente alle persone interessate. Non finanzio progetti per grandi istituzioni, non che non ci credano, ma che spesse volte devono automantenersi, no? E arriva la minima parte, i poveri, le persone che hanno bisogno. Mentre questi progetti sono microprogetti, che sono dei progetti che mi arrivano attraverso delle richieste, no? Che poi vengono approvate, si sono secondo l'istituto della fondazione, che vanno direttamente soprattutto dei bambini, sia per l'educazione e l'alimentazione. Certe volte anche per costruire ambienti che rendono possibile l'educazione e l'alimentazione. Sono vari in diverse parti del mondo, in Asia, no? In Thailandia, Vietnam, diversi paesi in Africa, in Brasile, qualche volta anche piccoli progetti in Europa e qualcosa in Italia, ecco.
Molte grazie a Sidi Valfira per questa sua carrellata, anche per questo suo esempio, insomma, che sta dando con questa fondazione. Quindi, diciamo, una contestualizzazione, no? Anche di quello che è un destino, di come si sta all'interno del sistema, come ci si può muovere, come si può rinnovare in un certo senso, anche qualcosa che spesso è solo fortemente criticato, ma che invece si può vedere come può fruttificare. Per cui, Alessandro, possiamo ringraziare Sidi Valfira per essere stato con noi, per averci illustrato e tessuto, diciamo così, la sua arte, il suo contenuto e il rapporto con lo spazio, la luce, con l'abitazione e diremmo anche con il paesaggio umano, no? Che è stato ben descritto.
Precisamente una chiacchierata in cui tutto si tiene, in cui a volte si parla tanto del rapporto tra arte e vita, l'arte di Sidival è estremamente arte, come dire, non, come dire, apparentemente non è chiusa in se stessa, riguarda, è un pensiero sulla materia, invece in realtà abbiamo visto come lancia veramente i suoi fili in una rete molto più ampia ed è uno sguardo sull'uomo, uno sguardo sul mondo estremamente profondo. Volevo ricordare giusto in finale, abbiamo fatto l'inizio, la mostra che è in corso a Venezia, quindi se qualcuno che ci ascolta ha voglia e passa da Venezia ancora in questo mese e mezzo che resta, può trovare le sue opere alla Scuola Grande di San Marco. L'ospedale di Venezia, un posto interessante che, visto tutto quello che ci siamo detti, è veramente il posto giusto per l'opera di Sidivar.
Assolutamente, un posto di ospedalità e di ospitalità, quindi direi alla perfezione. Approfittatene, sono gli ultimi tempi anche della biennale, quindi può essere un momento di approfondimento. Bene, grazie a Sidival Fila per essere stato con noi e vi diamo appuntamento nuovamente quando vorrà, insomma, microfoni di Radio Arte, microfoni della sposa. Ringraziamo anche Alessandro Beltrami. Io casualmente, Alessandro, stamattina rimettendo a posto una edizione dell'Interlineare, ho aperto. Ho trovato degli appunti su un passaggio che vorrei condividere, se siamo d'accordo, ed è Matteo 4:23. Percorrendo tutta la Galilea, Gesù insegnava nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo fra il popolo ogni malattia e infermità. Quindi direi che questo messaggio di grande apertura noi salutiamo e diamo la linea allo studio. Caro saluto a tutti.